Oggi è il giorno delle vedove, ma non dovrebbe risultare troppo angosciante, nonostante questo nome. Di mattina dobbiamo prenderne in considerazione due, anche se una è stata più fortunata perché la tradizione biblica ha attribuito soltanto a lei il nome del libro, che è Ruth. Ma di fatto fra le due vedove Ruth è la nuora, non la suocera. La suocera è Noemi. Voi trovate due passi, il primo da 1:14-17 e il secondo 4:9-17. Il testo è, come sapete, molto breve, quindi questi due brani che avete nel foglietto sono rappresentativi della prima parte e dell'ultima, apertura e chiusura. Noi però per la nostra meditazione dobbiamo inevitabilmente tener conto dell'insieme del breve testo che abbiamo in qualche modo presente. Allora, anzitutto il posto di questo libro. Nella Bibbia cristiana, da San Girolamo in poi, si trova dopo Giudici e prima del primo libro di Samuele. Certamente questa collocazione è dovuta al fatto che in apertura del testo viene detto al tempo dei Giudici. Quindi sembrò più opportuno collocare questo libretto dopo Giudici. Si tratta di una lettura, diciamo, di tipo storico e teologico. Ruth è un testo di transizione. Aiuta il lettore a leggere quella storia che va dal tempo del disastro, dell'anarchia, della provvisorietà determinata dal racconto dei Giudici, fino al tempo del grande re, di cui uno Samuele e due Samuele sono infarciti, che è Davide. Allora Ruth racconta il tempo di un passaggio dall'anarchia alla stabilità, dal tempo della catastrofe, dell'insicurità, dell'insicurezza, della fragilità di Israele, al tempo in cui arrivò il grande, diciamo, antenato del Messia. E questo passaggio è determinato grazie alla fisionomia di donne e non di uomini. Invece, nella Bibbia ebraica, il libro di Ruth si trova nella terza parte di cui la Bibbia ebraica è costituita e viene letta ancora oggi dagli ebrei nella festa detta delle settimane o della Pentecoste ebraica, che ricorda la venuta di Dio sul Sinai e il dono della legge. Siccome Ruth è tutto imperniato sulle regole dell'alleanza, l'apertura agli stranieri, le regole matrimoniali, è sembrato opportuno nella tradizione di Israele di leggerlo durante quel periodo, la festa della Pentecoste, quindi il tempo della mietitura, giugno. Ancora oggi è così. Noi cosa ne traiamo? Anzitutto, per la nostra riflessione, ci rendiamo conto che in questo libretto non viene nominato alcun re, se non alla fine il nome di Davide. Non ci sono sacerdoti, non ci sono sacrifici, non ci sono altari, non ci sono profeti. Al centro ci sono delle donne, di cui una è straniera. Le protagoniste di questo testo sono due donne povere, neppure l'uomo ricco che sarà il riscattatore alla fine del testo, Boaz. Quindi il libro di Ruth è il racconto di una vita che ha per protagoniste due donne in cerca di pane. Infatti il testo inizia con lo scenario catastrofico accomunato al tempo dei Giudici, caratterizzati dalla menzione ciclica della storia. A quel tempo Israele fece male, ciò che agli occhi del Signore male lo compì, e il Signore mandò il castigo, non c'era pane. Allora Ruth comincia come Giudici, la carestia. E questa carestia coinvolge proprio la città di Betlemme, il cui nome in ebraico dovrebbe significare città del pane. Nella città del pane manca il pane. E questo marito di Noemi, Elimelech, si mette in viaggio con la moglie e i due figli maschi in un paese straniero, proprio in Moab, che è confinante nord-est rispetto al territorio di Israele. Deuteronomio 23, 4, 6 aveva determinato l'ingiunzione per Israele di odiare in perpetuo i Moabiti, perché proprio loro nel passaggio, nel cammino dall'esodo, dall'Egitto verso la terra, non avevano procurato pane al popolo. Quindi odiati in eterno, men che meno andare a cercare una donna come sposa per i figli di Israele. Però questo soggetto è Elimelech, che significa il mio Dio è il re, va a cercare il pane fuori dalla terra. In qualche modo è la fisionomia identificativa di chi va a cercare la prosperità fuori dalla terra promessa, cioè si illude di trovare ricchezza al di fuori del dono che Dio ha fatto ai suoi figli. E infatti nella terra degli stranieri egli muore. Dopo la sua morte i due figli maschi si sposano con due donne moabite e poi anche i due figli muoiono, quindi resta Noemi, la suocera, e le due nuore. È da qui che si diparte la vicenda, lo snodo principale del testo, quando queste donne decidono di partire, di ritornare. Al capitolo 1, al versetto 6, troviamo: allora intraprese Noemi, la vedova rimasta, il cammino, la strada del ritorno. All'inizio di questo cammino abbiamo la volontà, la decisione, l'intraprendenza. Noemi si erge, a causa di questo disastro familiare, come la persona che è capace di rimettersi in piedi. Ha avuto un'afflizione enorme. Le sono morti il marito e i due figli. Hanno compiuto un viaggio errato in un paese straniero. La fortuna ha ribaltato la loro sorte. E Noemi che fa? Decide di rialzarsi. Ecco come comincia a emergere la fisionomia di questa donna. È una donna dalla volontà decisa, dalla intraprendenza sicura. È il simbolo della persona che deve, per affrontare la vita, decidere. Secondo l'etimologia latina, decidere significa recidere, tagliare col passato, far saltare i ponti dietro di sé. Deve assumere con sicurezza uno sguardo verso il passato e ergersi per riprendere il cammino. Non rimane avvinghiata al ricordo, alla memoria, alla tristezza, non si lascia piegare dagli avvenimenti. E così inizia, decide, piuttosto pianifica il cammino. E il testo, in maniera così gustosa, presenta quindi tre donne che si mettono in cammino. Ritornano. Realmente ritorna Noemi, perché sarebbe riandata al suo paese. Le altre due invece stanno per compiere per la prima volta un viaggio verso l'ignoto. L'intento dell'autore dunque è sottolineare, insieme alla forza di Noemi, alla intraprendenza, a questa decisione di non rimanere in qualche modo sprofondata nella sua tristezza, l'autore vuole mettere in luce anche il tratto della fiducia. Le due nuore, Orpa e Ruth, vogliono seguire la suocera, cioè si fidano. Questo è miracoloso, che ci siano delle persone che si fidino delle altre. Che poi questo venga fra donne, lo tirate voi come conseguenza. Orpa e Ruth si fidano non del luogo ove sono dirette, ma della suocera che ha deciso di recarsi di nuovo al suo paese. Se avesse deciso di andare in un altro luogo, l'avrebbero seguita. Quindi la fiducia non è sulla prosperità futura, sull'illusione, su sogni, ma semplicemente sulla persona che hanno davanti. Si fidano di Noemi perché Noemi si è fidata di loro. Secondo le ingiunzioni ebraiche, questa donna avrebbe dovuto rifiutare delle straniere. Siccome le ha accettate, si è fidata di loro, anche loro si fidano di lei. Si sentono accolte, amate. Allora sono in un paese straniero, sono senza uomini, non hanno baluardo, sono povere, ma si vogliono bene. Perché Noemi ha deciso di tornare al suo paese? Anche questa nota è significativa. Perché al versetto 6 è segnalato che aveva sentito dire nel paese di Moab che al suo paese, nella terra di Israele, Dio aveva dato il pane. Il Signore aveva visitato il suo popolo. Il verbo che incontravamo ieri imparentato con la veglia. Il Signore veglia, il Signore visita, il Signore si ricorda. È un termine, una forma verbale proveniente dal linguaggio del Pentateuco. Il Signore visita significa salva, si ricorda, scende, produce redenzione. E siccome Noemi ha sentito dire questo, si fida ora di coloro che glielo hanno detto. Ci sono dei compaesani, dei concittadini anche a Moab. Non è lei personalmente a constatare che Dio ha dato pane alla sua terra di Israele. Anche Noemi si fida di coloro che ascolta, di coloro che le riferiscono queste notizie. E così si fida dal punto da decidersi di affrontare un viaggio e le incertezze. Allora, accanto alla forza, all'intraprendenza, che decide di recidere col passato, di dare un taglio col passato e avviarsi verso il futuro, il libro di Ruth ci insegna, con queste fisionomie femminili, il valore della fiducia, la grandezza del fidarsi. In fondo, queste persone che si fidano tra di loro mostrano una docilità alla provvidenza di Dio. Sono persone dal cuore limpido, puro, per cui sanno vedere il bene e si fidano. L'affidamento fa quindi la parte del leone in questo testo. E finalmente si parte al versetto 6. La donna con le sue nuore si alzò per tornare. Questo versetto 6 al capitolo primo richiama il primo versetto d'apertura di tutto il libro. Un uomo emigrò, l'apertura di tutto il testo. Si tratta di un parallelismo oppositivo, si chiama antitetico, per mostrare un'azione che in qualche modo sta in contrasto. Da una parte c'è un uomo che emigra verso il paese straniero, dall'altra parte abbiamo tre donne, tre vedove, che invece devono tornare in un paese dove Dio ha dato il pane. L'uomo è forte, ha la sua famiglia, decide il suo cammino, cerca prosperità e emigra. Da questa parte invece ci sono tre donne povere che non hanno pane, non hanno ausili, non hanno uomini, non hanno famiglia, hanno come unico viatico l'amore, si vogliono bene e camminano. È difficile immaginare un gruppo più indifeso, più fragile, più debole. Però in questa fragilità emerge la forza della coesione. E qui avviene ciò che troviamo nel testo che avete davanti, i versetti da 14 a 17. Noemi esorta le due nuore a tornare al loro paese. non nasconde alle nuore la durezza del viaggio e soprattutto la preoccupazione per il loro futuro. Sono vedove e praticamente è impossibile trovare un marito in terra straniera. Se invece tornano a Moab, al loro paese, potranno rifarsi una vita, possono sposare qualcuno della loro terra, della loro razza, della loro religione. Le due vogliono rimanere con la suocera, caso raro, insistono a rimanere con la suocera. E la suocera di nuovo deve scogitare altri ragionamenti e dice: mi posso sposare? E se anche mi sposassi e generassi dei figli, aspettereste che diventino grandi per sposarli di nuovo? Non c'è più soluzione, il futuro è chiuso. Tutte le ipotesi dimostrate sono irrealizzabili. E poi aggiunge al versetto 13: non c'è più niente da fare, la mano del Signore è stesa contro di me. Questa donna dice quello che pensa, con una semplicità, con una sincerità schietata, però non si scaglia contro Dio, semplicemente constata: la mano del Signore è stesa contro di me. Questa espressione è tipica delle preghiere dei salmisti o di Giobbe. Costoro esprimono il loro dolore, non fingono, non arrotondano, non minimizzano, dicono ciò che hanno nel cuore, ma non si disperano, perché sfogano la loro amarezza davanti a Dio. All'interno della fede di Israele, non contro, ma sostenuti dalla fede di Israele. Anche Mosè si era scoraggiato, benché vedesse Dio o Dio parlasse a lui come ad un amico, e aveva detto: Signore, nel libro dei Numeri, ma l'ho partorito tutto io questo popolo, fammi morire. Sfoga la sua angoscia davanti a Dio, non finge ma mantiene la fede. E così fa Ruth. Sa che la mano del Signore è stesa contro di lei, le ha preso il marito, le ha tolto il pane, le ha tolto i figli, è rimasta povera, vedova, sola in un paese straniero, però sa che Dio dal paese straniero ha tratto il popolo dandole la libertà. Quindi la sua amarezza di nuovo è unita alla speranza, non perde la speranza. Se il Signore è contro di lei, facendo memoria delle promesse divine agli antenati, Noemi decide di non mollare, non demorde, continua a camminare con la certezza della fede. Questo è davvero straordinario. Come la carestia non le ha tolto la vita, così la tribolazione non le ha strappato la fede. È una donna implacabile, perché non si lascia rubare la gioia, la forza, la speranza. E davvero ha tanto da insegnarci. Ella sa che se Dio schiaccia, non atterra, perché anche Dio può cambiare. Anche Dio può voler pentirsi. Fra virgolette, questo pentirsi va inteso chiaramente, questo pentimento in Dio. Dio può cambiare, è così grande da poter dominare la sua stessa potenza. In Esodo 32, da 7 a 14, davanti alla sentenza decisiva, definitiva di annientare il popolo idolatra, Dio decide di cambiare idea, si pente del male che aveva pensato di infliggere al popolo che aveva adorato il vitello e non lo manda il male, lo cambia. O il testo di ieri, di Geremia 26, vai dal popolo nell'atrio del Tempio e di: se non vi convertite, tu di tutto, Chissà, qualcuno ti ascolti, anche Dio può pentirsi, cioè può cambiare idea. E questa è la mens che c'è in tutto il libro di Genesi, per esempio. Dio dimostra di essere più forte della sua forza, può cambiare idea. E così Noemi, animata da questa fede, si avvia verso il futuro. E prima di partire implora la protezione per le nuove. Andate, tornate ciascuna alla casa di vostra madre. Ruth 1:8. Allora la prima nuora, Orpa, dopo tali insistenze, ascolta la suocera e torna indietro. Generalmente questa donna è considerata in visione negativa, è l'infedele, la fedifraga che se n'è andata. Ma il testo non la menziona negativamente, non la giudica. L'autore sacro presenta il fatto in maniera lineare, forse per sottolineare che questa donna, la prima nuora, manifesta un altro tipo di amore, quello di chi si sente dire vai e se ne va, pur nella sofferenza e nella incertezza. Se comparato questo atteggiamento alle varie narrazioni del Vangelo, troviamo che anche Gesù ha operato allo stesso modo. Non ha detto a tutti seguimi, ad alcuni ha detto seguimi, ad altri ha dato altre indicazioni, all'indemoniato guarito ha detto no, torna a casa tua. Quell'uomo guarito da tanti demoni voleva seguirlo e Gesù gli disse no, non gli permise di seguirlo, vai dai tuoi e racconta ciò che il Signore ha fatto per te. Ognuno ha il suo cammino, ognuno ha la sua sequela. C'è un altro tipo d'amore, l'amore è diversificato. Allora, Orpa, Ruth e Noemi ci rivelano modi diversi di declinare l'amore e la speranza. Allora, Orpa torna al suo paese e Ruth rimane. Ai versetti 15-18, 1-15-18, appare finalmente l'immane potenza dell'amore. Ruth compie l'ultimo tentativo di convincere la nuora. Segui l'esempio di tua cognata, ma Ruth non cede. E finalmente dice, versetto 16, non insistere con me, perché ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, dove ti fermerai, mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio, dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò sepolta. Il Signore vi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Questo è l'apice di tutto il testo. Ruth, in questo modo, scommette. È come se volesse dire, rimanendo con te io scommetto sul tuo Dio. Si è accanito contro di te, adesso attendiamo che ritorni a darti conforto. Ruth è la donna che sa accettare la persona che ha accanto in funzione del suo Dio. Tutto ciò che quella donna possiede diventa suo, anche la sfortuna e il destino. A questo punto il testo ci suggerisce questa riflessione. Ci possono essere situazioni in cui nella vita rischiamo di perdere la fiducia negli altri e nel Signore. Noemi, come Giobbe, ha fatto questa esperienza. Ha la fede, ma è una fede ferita dalle sofferenze passate. La vita l'ha aggredita. le morti le hanno lasciato il bruciore del dubbio sul coinvolgimento di Dio in questo male subito. Che cosa resta a Noemi? Non una dimostrazione, non una spiegazione, non parole, ma resta accanto una persona che le vuole bene. Prima di tutti i trattati di psicologia, di psichiatria, di pedagogia, questo piccolo libretto sorto forse intorno al V secolo avanti Cristo afferma che nel dubbio atroce, nel momento della disperazione o della tristezza, il primo conforto che Dio ti dà è l'amicizia. O la prima necessità che hai è quella di avere delle persone buone, delle persone sagge, delle persone che sappiano rimanere accanto. E Noemi trova questa nuora che diventa amica, che le rimane accanto, nonostante tutto, nonostante il lutto che ha reciso la loro parentela, nonostante la cosiddetta assenza di Dio. Noemi ha detto: la mano del Signore è contro di me. Nonostante il fatto che per Noemi questo ritorno è un punto per andare a casa, invece per Ruth si tratta di una novità assoluta, è un esodo per Ruth. Allora, questo libretto è stato scritto certamente in un tempo come il nostro, di crisi, in cui non appaiono né angeli, né visioni, non ci sono profeti, c'è solo l'amicizia che nasce fra queste due persone, è un'amicizia che salva, che lenisce il dolore, è un'amicizia che assomiglia nei tratti costitutivi a quanto affermerà il profeta in Isaia 61. Il Signore mi ha unto e mi ha mandato a fasciare i cuori spezzati, a promulgare la liberazione dei carcerati, a indire l'anno di grazia del Signore. Ricordate la vocazione nella terza parte del libro di Isaia, la vocazione del profeta. Ecco quello che fa Ruth nei confronti di Noemi: resta, e da nuora diventa sorella, amica, con un'amicizia che redime. Dio come salva? Con le persone affidabili, che sanno diventare balsamo per le ferite, sanno lenire il dolore, sanno restare, non fuggono nel momento della paura, del disastro, nel momento della sofferenza o quando le situazioni della vita declinano, restano. Abbiamo molto da imparare da Ruth, non solo le donne ma gli uomini entrambi. Anche nella parte conclusiva di Giovanni, quando viene individuato sulla riva il risorto, ricordate? Il discepolo amato dice: è il Signore. E appena dice il Signore, Pietro che fa? Suor Gabriella dice: si spoglia. Ecco, al nord avrebbero fatto così. Invece l'evangelista stranamente dice: si coprì perché era svestito e si tuffò nel mare. Ora, uno che vuole tuffarsi, farsi il bagno, perché si copre? Dovrebbe svestirsi. Invece Pietro si copre e si tuffa. E poi arrivano, portano la rete, ma Pietro non sappiamo dove sia. Sarà rimasto e non su, e rimane sott'acqua. Giustamente l'evangelista in maniera sottile afferma: Pietro non aveva ancora incontrato il risorto, era avvenuto il rinnegamento, c'era di mezzo l'ostacolo del peccato, c'era un momento di angoscia. Come lo risolve l'uomo il momento dell'angoscia prodotto dal peccato? Correndo, coprendosi, Come è andato via Adamo dal paradiso con sua moglie? Coperti. A causa della vergogna, perché erano nudi, il peccato scoprì la concupiscenza che sconvolse la loro serenità mentale e fisica. Allora anche Pietro davanti al peccato, per il peccato davanti al risorto, vuole scomparire, vuole sprofondarsi. E il Signore che fa? Non gli dice: hai fatto bene, hai fatto male, hai peccato, ti perdono, lascia perdere, facciamo finta che... Invita a prendere i pesci. E chi sale sulla barca? Sale solo Pietro. Deve tornare sulla barca, deve rimanere nel simbolo della Chiesa. Lui che era scappato via a causa delle sue problematiche personali è invitato da Gesù a recuperare il proprio posto, a restare, e va a recuperare la rete piena di 153 grossi pesci. E non si spezzò, non perché i pesci fossero esigui, ma perché era andato Pietro a recuperarli, che era Pietro, aveva ripreso il suo posto. Si rimane insieme non quando le cose sono gloriose, ma anche nei momenti della tristezza. Allora anche i più importanti come Pietro devono tornare sulla barca. E così fa Ruth, una moabita, una straniera, una ragazza, una vedova, ha imparato la lezione che Gesù dovrà impartire secoli dopo al suo discepolo Pietro. Deve stare accanto senza fuggire. Non so se riesco a spiegarmi. Deve rimanere a fianco. La vera esperienza di Chiesa è questa: non quando si sbandierano le cose gloriose e i trionfi, ma quando si rimane a fianco sempre, anche nei momenti meno gloriosi. E così fa Ruth, che rimane accanto a Noemi. Noemi stava per dire: il Signore ce l'ha con me, e il Signore stava rispondendo dandole la sorella, che era la sua nuora. E questa è la dinamica della vita e della preghiera. Noi ci lamentiamo col Signore e il Signore ha già risposto. I nostri lamenti sono talvolta estremamente eccessivi e non vediamo che il Signore ci ha dato una mano. Noi vorremmo che ce la desse con una grande, altisonante impresa, e il Signore ci ha dato un fratello, una sorella, o le persone che amiamo accanto, delle quali vediamo che hanno un'indole speciale. Erano nuore, ma di fatto sono sorelle. Se restano sempre nuore, non è a causa loro, è perché i nostri occhi non riescono a cambiare l'etichetta che abbiamo messo su di loro. Ecco qui la risposta di Dio. E Ruth allora decide di rimanere con la suocera, con una scelta radicale, totalitaria. Ella d'ora in poi si considera parte integrante del popolo di Israele, il tuo Dio e il mio Dio. Avendo detto questo, ha accettato la fede. Questa decisione è un altro tratto caratteristico, un'altra lezione che Ruth riesce a impartirci. È una decisione profonda. Che vuol dire profonda? Che afferra tutta la vita, che non è superficiale, non è provvisoria, non è di passaggio. È una scelta che afferra il passato, il presente e il futuro. È una determinazione motivata dall'amore, in questo caso per la suocera. Ruth non ha un altro interesse, non ha secondi fini, non entra a far parte del popolo di Israele per altri vantaggi. Semplicemente ama quella persona che ha accanto e non è pensabile per lei un altro futuro. Si vede sempre lì. La sua scelta è radicale perché per lei è impensabile abbandonare Noemi. In questo Ruth diventa la nostra maestra, perché ci insegna una verità assoluta: la decisione è essere sempre accanto all'altro, mai senza l'altro. Le nostre scelte sono incostanti, le nostre decisioni sono farraginose, perché noi escludiamo dalla nostra ottica la possibilità di una relazione santa, feconda, produttiva, ecclesiale. Ci siamo noi e basta. Chi fa per sé fa per tre. C'è solo il nostro egocentrismo che in altri termini negli esercizi spirituali dei tempi si chiamava superbia, ma ora non possiamo dirla più perché è troppo pesante questa parola, la chiamiamo egoismo, ma era superbia. Ruth dice sì al Dio di Israele perché ha tanto la persona che ama, mai senza di te. Le nostre scelte sono radicali se sono sostenute dall'amore vero, concreto, che ha di mira il recupero, la redenzione, la fraternità con l'altro, senza altri fini, di una purezza cristallina come quella di Ruth, che sta con la suocera, non ha soldi, non ha pane, non ha popolo, non ha marito, non ha futuro, però resta accanto. Questa è la purezza cristallina del cuore, senza altri vantaggi, la scelta radicale, mai senza l'altro. Nel mondo antico lasciare il proprio popolo era impensabile, significava perdere l'appoggio religioso, sociale, familiare. Invece in questo testo abbiamo un giuramento di fedeltà di una straniera a un'altra straniera, per lei straniera. E così Ruth, come Abramo, compie il suo esodo, si mette con la suocera in cammino e dalla sua terra di Moab si reca nella terra di Israele. Ma è in qualche modo più grande dal punto di vista esperienziale di Abramo, perché Abramo era stato raggiunto da una parola di Dio in Genesi 12 che gli diceva: vai, esci verso la terra che ti indicherò. Qui invece Ruth agisce senza una rivelazione, senza il conforto di una parola esplicita di Dio, senza una benedizione promessa. Cammina perché ama la sua suocera, perché è una donna che sa amare e sa restare, e dunque va verso l'ignoto. E così suocera e nuora faranno causa comune in tutto e per tutto, lotteranno insieme, andranno avanti, escogiteranno le loro soluzioni e finalmente Dio darà loro la benedizione. Giungono a Betlemme all'inizio, dice il testo, della mietitura dell'orzo. Di nuovo la problematica del pane, il pane assente, la carestia, la ricerca, Betlemme, il ritorno. Ora tornano e c'è la mietitura dell'orzo, vuol dire che la terra stava di nuovo iniziando a ridare i propri frutti. L'ultima parte del libro, capitolo 4, non possiamo fermarci su tutte le vicende interne del testo, è l'epilogo. Secondo la legge del Levirato, Ruth ottiene di ingraziarsi presso un grande latifondista, Boaz, che si scopre essere il parente più vicino perché, secondo la legge del Levirato, possa sposare la donna di un suo cugino. Ruth è la moglie di quel figlio defunto di Noemi, che era cugino di Boaz, e loro Boaz ha la potestà di sposarla e quindi la sposa. Sto semplificando al massimo. I due si sposano, 4, 9, 17, Ruth concepisce un bambino, la vita riprende e poi una lettura superficiale farebbe dire: e tutto andò felicemente, vissero felici e contenti. Invece no. L'epilogo del testo, siccome è un testo sacro, deve dare un contenuto di santificazione, una trasmissione di fede, deve trasformare il cuore e parola di Dio. Allora Ruth rimane incinta, genera il bambino e poi di lei l'autore sacro non se ne cura più. Era la protagonista, ma esce di scena, dà la vita e poi basta. Lascia il posto, la narrazione, a Noemi. Eccola qua. Così Boaz, versetto 13, prese Ruth, divenne sua moglie, si unì a lei, il Signore le accordò di concepire, partorì un figlio, e le donne dicevano a Noemi, non dovevano dirlo a Ruth, auguri. Invece le donne dicevano a Noemi, alla suocera: benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare un riscattatore, perché il nome del defunto si perpetuasse in Israele. Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Noemi, non più Ruth, prese il bambino e se lo pose in grembo e gli fu nutrice. E le vicine dissero: è nato un figlio a Noemi. È interessante allora questo fatto. Ruth è così grande, non solo perché ha fede, si fida della suocera, ha una fede profonda, una scelta radicale, va verso l'ignoto, si sposa, ma perché è capace pure di cedere il bambino, di scomparire, di mettersi da parte, di uscire di scena. Quasi questo bambino le è sottratto per essere dato sulle ginocchia della suocera, che lo alleva come figlio. Il massimo della realizzazione della promessa, la realizzazione, il frutto della benedizione di Dio che finalmente concede famiglia, popolo, posterità, coincide per Ruth con il massimo della espropriazione. Anche il figlio in qualche modo decide di consegnarlo alla suocera. Il figlio di Ruth è ceduto, donato per la gioia della suocera, per la pienezza di vita di un altro. E anche il nome al bambino lo dà la suocera, Noemi. È giusto riflettere su questo dato. La gioia vera, dirà un altro, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. C'è uno che nel massimo della glorificazione, come dice San Giovanni, sale sulla croce. Il trionfo dell'amore coincide con l'annientamento di sé. È chiaro che il Signore Gesù ha vissuto un sacrificio incomparabile rispetto alla strategia di queste fisionomie dell'Antico Testamento, ma esse sono una chiara allusione di dove va a finire l'amore. L'amore non possiede, si dona, e si dona totalmente. L'amore vero è quello che non calca il palcoscenico della storia, della vita degli altri, non è presenzialista, non è teatrante. L'amore vero scompare, è discreto, agisce nell'ombra, figura all'oscuro, interviene nella riverenza dell'altro, nella discrezione. Questo è il punto grande che ci insegna Ruth: saper amare come profeti nell'ombra. Ruth è la donna capace di essere la gioia dell'altro, di non cercare la sua, ma di essere letizia per l'altro, per la suocera in questo caso, al punto che si lascia espropriare, impoverire del bene più grande. Questa è la perfetta letizia. Come avverrà ai piedi della croce? Maria cede il dono più grande che ha, si unisce alla redenzione del figlio senza morire e diventa madre di tutti. Offre il figlio, lo cede. L'amore vero è quello che si spoglia di ogni cosa, che vuole fare la gioia dell'altro. Anche questo è altamente significativo ed è un vero criterio nel discernimento della fede, della vocazione, del servizio nella Chiesa, nella purificazione della propria identità religiosa, umana. Io cerco la mia realizzazione, mi sento felice, voglio stare dove sono felice, scelgo di essere realizzato. Ecco, questo verbo va molto di moda. Ma il Signore non ha indicato cammini per realizzarsi. Il Signore ha sempre interpellato persone che facessero la gioia per gli altri. Così hanno fatto i profeti, così ha fatto il Figlio di Dio, che si è annientato. Il Dio e i profeti, chiamandoli, non dice: io ti darò consolazione, ti darò gioia, sarò la tua gioia, la tua letizia, sarai felice. Dice semplicemente che devono portare una parola di gioia e di vita al popolo, e questo per il profeta può anche diventare causa di sofferenza, come per Geremia che stiamo leggendo in questi giorni. Il profeta, per rimanere al suo posto, a volte deve provare l'angoscia, la lacerazione, per una parola che è forte, che è bruciante. Il criterio dunque non è stabilire se questo funziona per me, se io sono felice. Io sono al mio posto se faccio quello che il Signore mi ha chiesto e se divento gioia per gli altri, che in questo io trovi pure la mia realizzazione, è una benedizione di Dio. Ma ciò che è importante è che io sia quello che il Signore vuole recare agli altri, che io sappia cedere, perché in questo svuotamento di sé avviene la santificazione. Dio prende il posto necessario nella vita. E così Noemi dà il nome al bambino, e illuminata dalla forza della fede, da questa profonda percezione della vita, da questa delicatezza infinita della nuora, non chiama quel bambino col nome di suo marito Elimelech, né con il nome di suo figlio Chilion, che significa gracilino in ebraico, ma lo chiama Obed. Obed viene dalla radice ebraica Eved. Avad significa servire, Eved è il servo. Lo chiama servo, ma come, dopo tutta una vicenda come questa, lo va a chiamare servo? Forse perché anche Noemi ha dovuto apprendere la lezione impartitale dalla nuora Ruth. Ruth si è sempre considerata una serva, ha sempre detto di essere a servizio di lei, della suocera, e ora lo chiama con quel titolo. Ha capito che la grande gioia è quella di servire. E così questo ragazzo diventa, è incastonato nella genealogia che va verso Davide e, secondo il Vangelo di Matteo, che va verso Gesù. È uno dei nomi che leggiamo a Natale nella genealogia. Il nonno di Davide. Obed generò Jesse e Jesse generò Davide. Però la prospettiva genealogica non è esaustiva per questo racconto, che invece mostra diverse chiavi teologiche e mette in rilievo la fedeltà di Dio alle sue promesse. Queste possono essere le nostre piste di riflessione. So rilevare nella mia vita la fedeltà, la presenza, l'amorevolezza con cui Dio mi custodisce anche quando pare che tutto crolli. Sono convinto che Dio costruisce anche quando tutto il resto vacilla. Questo testo è un monumento alla fede di coloro che amano. Anch'io so rimanere accanto solo per amore, o fuggo, o amo per interesse, o in fondo in maniera subdola cerco sempre il mio vantaggio, cado sempre in piedi, so compromettere me stesso per il bene dell'altro, so agire nel silenzio o sbandire quello che faccio. Aiutando l'altro cerco me stesso o cerco la gloria di Dio. Questo testo è un inno alla salvezza aperta a tutti. Questa salvezza esige delle scelte radicali, profonde, non cade magicamente dall'alto. E davanti al Signore, in un momento di preghiera e di silenzio, posso chiedere: Signore, purifica la mia fede, illumina i miei passi, ridonami una salvezza rinnovata, fammi sentire la gioia di essere tuo, tua, accendi nel mio cuore il fuoco della fede. Fammi sentire che nelle tue mani sono nel posto migliore dell'universo. E poi il libro di Ruth ci insegna la fiducia nella provvidenza divina. È vero che succede il lieto fine in conclusione del testo, però avviene perché ci sono delle donne che sanno aspettare, che non mettono fretta, che non se la prendono con nessuno. E a che punto la mia pazienza è animata dalla fede? In quali modi esprimo la mia fiducia nella provvidenza del Padre? Gesù ha detto: guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo. Sono capace di questa fiducia illimitata nelle mani di Dio? So aspettare? Sono un tipo frettoloso o un tipo che sa vedere la mano del Signore anche nelle situazioni più scontate, meno evidenti? Ecco, un grande testo che esige una grande e sostanziosa riflessione. Se non erro, abbiamo la messa stamattina, vero?
Sì.
Alle 11:15. 11:15, bene, a dopo.